Questa mattina, per la grazia di Dio e confidando nella guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi la meditazione che il Signore ha messo nel mio cuore. Il titolo del messaggio è questo, la manifestazione dello Spirito Santo. Leggiamo insieme da Prima Corinzi al capitolo 12. Prima Corinzi, capitolo 12. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma vi è un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare, come egli vuole. Amen. Questo passaggio è un passaggio importante, devo dire che da diverse settimane, forse qualche mese, il Signore continua a portarmi alla mente questo passaggio della parola durante le giornate, ha continuato a martellare il Signore su questo, per cui mi sono deciso a leggerlo e meditarlo in maniera un pochino più approfondita. Questo brano si colloca in questa epistola appunto all'inizio di tre bellissimi, oserei dire, capitoli di questa epistola, che sono il 12, il 13 e il 14, che parlano appunto, ci danno una rivelazione speciale, secondo me, per quello che è la Chiesa. La Chiesa come unico corpo, un corpo di Cristo, il corpo di Cristo, laddove dove vi è una diversità di membra. Diverse funzioni. Mi colpisce molto, un po' di mesi fa abbiamo meditato la parte che viene dopo a questo passaggio, relativamente a quando il Signore parla del fatto che noi siamo membra l'uno dell'altro. È qualcosa che mi tocca veramente molto e che chiedo al Signore di sperimentare nella vita, perché dovremmo veramente credere a questa parola per coloro che fanno parte della Chiesa di Dio. Credere veramente che siamo membra l'uno dell'altro. Cosa vuol dire essere membra l'uno dell'altro? Vuol dire che quando un membro soffre, tutti gli altri soffrono con lui. Quando un membro gioisce, tutti gli altri gioiscono con lui. Non lo crediamo fino in fondo che la nostra situazione davanti a Dio, come noi ci relazioniamo col Signore, può in qualche modo, può certamente avere il suo effetto sull'intera Chiesa. Perché siamo un corpo. È come se noi dicessimo che un dolore nel nostro piede, quindi qualcosa che ci costringe ad essere claudicanti, a camminare storti, questo non avesse effetto sulla nostra schiena, per esempio. È un'assurdità dal punto di vista del corpo umano, perché sappiamo che costretti a camminare storti, prima o poi insorgeranno altri disturbi. Lo sappiamo. Questo anche gli studi della medicina e anche il buon senso ce lo insegnano. Perché non credere alla parola di Dio, che è molto più saggia della medicina e del buon senso, che noi non abbiamo, che noi siamo un unico corpo. E questi sono capitoli meravigliosi in cui, a parer mio, quello che ha dato a me il Signore, viene manifestata la multiforme sapienza e la multiforme gloria di Dio. Perché leggendo in questi passaggi si vede proprio l'unità nella diversità. Essere uno pur avendo diversità di doni, come leggeremo nella parola. Questo l'uomo cerca di realizzarlo in varie maniere, cerca di scimmiottare questa cosa che solo Dio può fare. Non esiste l'unità del quale parlava Gesù, Padre, che siano uno come io e te siamo uno, se non è operata da Dio. Possiamo scimmiottare, possiamo organizzarci, possiamo metterci tutto il nostro impegno, tutti i nostri sforzi umani, come tante organizzazioni fanno, bestemmiando la parola di Dio, ma non otterremo mai quello che il Signore può ottenere solo in un modo, per mezzo dello Spirito che ci unisce l'un l'altro. Lo Spirito Santo, un medesimo Spirito, un medesimo Signore, un medesimo Dio. Questa è l'unica maniera per ottenere l'unità nella diversità di doni che il Signore ci ha dato. E tutti i doni, come scritto, sono utili. Il Signore equipaggia ciascuno di noi di qualcosa di speciale, che, come vedremo, desidera che sia messo a disposizione, che sia al servizio degli altri, per l'edificazione del suo corpo. Allora, non è una questione di fare qualcosa, di imbastire qualcosa, ma è una questione veramente di farsi convincere, perché l'opera dello Spirito Santo è un'opera di convincimento, è un'opera di trasformazione, che questa è una grande realtà. Quindi accantonare la nostra incredulità di fronte a queste rivelazioni, ma crederci veramente. Quindi non per i nostri sforzi, ma per l'opera di Dio. Allora cosa dice Giovanni? Come ho citato poc'anzi, Giovanni 17, che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me ed io in te, anch'essi in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Mi è stupito leggere questo, rileggere ancora una volta, sapete quante volte cito Giovanni 17, perché per me è qualcosa di straordinario, in cui non riuscirò mai ad entrarvi completamente, perché è una preghiera, qualcosa di eccezionale. Mi ha stupito vedere come l'unità, la vera unità, come è scritto qua in questi passaggi, generata dal Signore, generata dalla comunione di spirito, dello Spirito Santo, possa veramente dare questo effetto. Il mondo crederà che tu mi hai mandato. Molto spesso abbiamo parlato di testimonianza. Un'altra parola di testimonianza è quella di Giovanni capitolo 13, mi sembra, versetto 34, quando dice: amatevi gli uni gli altri e da questo amore il mondo vedrà che voi siete i miei discepoli. Questo è qualcosa di speciale che crea il Signore. L'amore, come diceva un fratello in preghiera, non è qualcosa che si deve tanto sparare ai venti. Se noi siamo innamorati, il suo effetto è immediato, si vede subito. Per questo il Signore punta su questo aspetto, più tanto che nel nostro incedere giorno dopo giorno con parole, che poi non riusciamo a testimoniare con la nostra vita. E questo è il fatto. La testimonianza più grande è la testimonianza della nostra vita, giorno dopo giorno. Io sono convinto, perché il Signore lo fa vedere nella mia vita, che se io cammino rettamente, se io sono parola di Dio, come discutevamo ieri, gli altri leggeranno attraverso di me la parola di Dio. Perché l'Apostolo Pietro dirà: trovano strano che voi non vi incamminiate nelle stesse lascivie, dietro alle stesse gozzoviglie in cui vanno tutti gli altri. Allora in quel modo gli uomini che non vogliono leggere la parola di Dio, ho sentito scuse tipo queste: ma è scritta troppo piccola, però tutti i giorni leggi la Gazzetta dello Sport, è scritto nella stessa identica calligrafia. Queste sono solo scuse, ma anche per gli uomini che non leggono la parola di Dio, per mezzo di noi, se siamo veramente parole di Dio, se Cristo veramente dimora in noi, leggeranno la scrittura e si faranno delle domande. Tante volte persone che hanno rifiutato la parola sono venute da me a domandarmi, perché sapevano nel momento del bisogno che c'era una parola per loro. Verranno, fidatevi. Quindi questa unità di cui parla qui è importante. L'Apostolo Paolo dirà agli Efesini: studiatevi di conservare l'unità dello Spirito. Studiatevi, cioè applicatevi per conservare l'unità dello Spirito. È importante. Noi difficilmente ci applichiamo nelle cose, perché siamo tremendamente pigri. Ma l'Apostolo qui sta dicendo: attenzione, studiatevi di conservare quest'unità tra di voi, che il Signore genera per l'utile comune. della sua Chiesa e di coloro che ci stanno attorno. Lo stesso Spirito elargisce ai credenti doni diversi, come vedremo tra poco, ma lo scopo è sempre l'edificazione. Questo è un punto importante. Vedremo non solo l'edificazione, ma ci sono altre cose importanti che ci permettono di capire quando un dono è veramente un dono che procede dal Signore, è veramente qualcosa che il Signore ha mandato, o quando invece un dono non è reale e veritiero. L'Apostolo Paolo penso che volesse mettere in guardia noi e i Corinzi anche in proposito di questo, perché probabilmente a Corinto c'era qualcosa che non andava, come probabilmente nei giorni nostri ci sono diverse cose che non vanno rispetto a questo specifico argomento, per il quale l'Apostolo voleva mettere in guardia i suoi credenti, i credenti della Chiesa a cui lui amava, i figliuoli del Signore di quei tempi. Allora cosa dice l'Apostolo? Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili, un tempo che è stato per noi, eravate trascinati dietro gli idoli muti, secondo chi vi si menava. La Nuova Diodati traduce, che a me è piaciuto molto, secondo l'impulso. E probabilmente, come accade in altre parti di questa epistola, c'era stata fatta una domanda all'Apostolo Paolo. Qualcuno aveva chiesto di trattare questa tematica. Dio non vuole, mi ha colpito molto questa prima parte di versetto, Dio non vuole che noi rimaniamo nell'ignoranza. Non lo vuole. Ad oggi, per un figlio di Dio, dobbiamo essere onesti. Rimanere nell'ignoranza, cioè ignorare le cose di Dio, è una scelta. È una scelta. Di fronte a un Dio che dice, io desidero rivelarti queste cose. Ad Abramo, quel versetto è meraviglioso, celerò io al mio servo quello che io sto per fare. Il Signore ha detto, lo vedremo anche successivamente, io manderò il mio spirito per guidarvi in tutta la verità. Allora o queste parole non sono vere, ma queste parole sono pronunziate da Gesù Cristo, per cui io ci credo. Quindi se noi siamo nell'ignoranza rispetto a qualcosa che il Signore ci vuole rivelare nella nostra vita, non è colpa di Dio, ma siamo noi che non vogliamo ricevere quella rivelazione che Dio ha preparato, come dice in 1 Corinzi capitolo 2, per coloro che lo amano. Quindi Dio ha preparato molte cose che non sono salite al cuor d'uomo, l'uomo non ha udito e gli occhi non hanno veduto, ma Dio le ha preparate per quelli che lo amano. Quindi il Signore non ci vuole lasciare nell'ignoranza rispetto anche a queste cose. Non voglio, fratelli, che siamo nell'ignoranza, perché questo è qualcosa di meraviglioso. Questi doni sono qualcosa che lo Spirito Santo elargisce per la sua Chiesa, per l'utile comune. Ma vi sono anche, come vi erano un tempo, false emulazioni che sono opere del diavolo. Per questo che l'Apostolo Paolo, ancora in questo tempo, vuole metterci in guardia da quello che è la verità e da quello che è invece la menzogna. Oggi riguardo a queste cose ci sono diversi tentativi di emularle, ma sono, anziché dare cose che danno gloria a Dio, sono cose operate da un altro spirito, che non è lo spirito della verità. Infatti l'Apostolo Giovanni dice proprio questo: diletti, non crediate ad ogni spirito. Ed è importante in questo tempo questa parola: non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per vedere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono usciti fuori dal mondo. In questo ultimo tempo penso che veramente ci siano molti falsi profeti. Io vedo nella mia esperienza il proliferare di dottrine, insegnamenti, tantissime nuove confessioni che appaiono come funghi in maniera indiscriminata. Molti falsi profeti stanno uscendo fuori dal mondo. Provate gli spiriti, dice l'Apostolo Giovanni. E questo è importante, è veramente importante. E che guida ci ha lasciato il Signore per discernere queste cose? Lo Spirito Santo e la parola di Dio. La parola di Dio è il nostro orologio, la parola di Dio è il nostro libro, la parola di Dio provvede per chi realmente lo vuole ogni istruzione necessaria, per non essere, come dice l'Apostolo, sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, ma affinché possiate essere saldi quali uomini fatti per crescere. Perché lo scopo è questo, per crescere nella conoscenza di Gesù Cristo. Per crescere, non per essere sballottati. La nostra vita non può essere un cammino, lo dico principalmente guardando me stesso, non può essere un cammino in cui non trova bene i piedi saldi, piantati nel Signore Gesù. Ma la vita del cristiano è una crescita, è una crescita. Secondo che opera, come dice la parola, il Signore, che è lo Spirito. Questo è il cammino del cristiano. Non possiamo, l'Apostolo a un certo punto dirà, non possiamo di nuovo porre gli stessi fondamenti che abbiamo già posto. A un certo punto non possiamo parlare dell'imposizione delle mani, della dottrina dei battesimi, della salvezza per fede e tutte queste altre cose. Dovete già essere maestri in queste cose, ma tendiamo altresì all'insegnamento perfetto. Questo deve essere una mira della nostra vita, tendere all'insegnamento perfetto. Non possiamo sempre, d'accordo, il Signore della gloria è lo stesso ieri, oggi in eterno, ma la nostra vita deve essere un cammino. Un cammino. Il Signore non ci chiama ad essere statici, ma dinamici nella sua parola. Muoversi, camminare, perché altrimenti non prolifereremo mai. I frutti dello Spirito si devono vedere, perché vedremo tra un po' una cosa importante. Quale? Che il Signore dà i suoi doni a ciascuno, secondo la sua volontà, ok? Ma a ciascuno. Quindi ci sono dei doni, qualche dono, se tu hai lo Spirito di Dio, ce l'hai. Il problema è un altro, non te ne curi e non sei interessato a fare sì che questo dono sia per l'utile degli altri. Perché questo è il suo scopo. Vedremo tra un po' quali sono in dettaglio gli scopi che il Signore, qualcosa che il Signore ha dato a me per comprendere quando un dono è veramente da Dio e quando non lo è. Allora la parola dice proprio questo in Efesini: c'è stato un tempo per voi di ignoranza, dove eravate sotto l'impulso del peccato, dice la parola. Eravate nel peccato, eravate ignoranti, andavate dietro a quegli idoli muti, che come dice il Salmo non parlano perché non hanno bocca, non odono perché non hanno orecchi, non toccano perché le loro mani non si muovono, non toccano, idoli muti. C'è stato il tempo dell'ignoranza dove voi camminavate, dice Efesini capitolo 2, seguendo l'andazzo di questo mondo. Quale cosa più abominevole che noi tutti abbiamo fatto, per più o meno tempo, il sottoscritto l'ha fatto, camminando secondo l'andazzo di questo mondo. Seguendo il principe della potestà dell'aria, dice Efesini capitolo 2, e ancora di più ubbidendo a tutte le vostre voglie e a tutte le vostre concupiscenze in maniera indiscriminata. Ma quello è un tempo, eravate, dice la parola di Dio. E se questo per noi non è un passato in qualche modo, c'è un problema. Perché la parola di Dio dice eravate. Eravate nell'ignoranza, eravate guidati dal principe della potestà dell'aria e ubbidivate tutte le vostre voglie carnali e le vostre concupiscenze. Ma è un passato. Se questo non è un passato nella nostra vita, è un problema. Problema che deve essere portato alla croce di Cristo, ai suoi piedi, confessato. Per questo ci può essere un ravvedimento e si può essere veramente liberati da ogni cosa. Il problema non è quello che ostacola la nostra vita verso il Signore. Il problema questo è un altro fatto, che non vogliamo portare i nostri ostacoli, i nostri pesi, i nostri affanni a colui del quale ci può liberare. E questo è il problema più grande della nostra vita. Dice, il problema non è il peccato, ma il fatto che è stato dato Gesù Cristo e voi non l'avete voluto. Lo avete calpestato, egli è venuto in casa sua e voi l'avete ripudiato. Questo è il peccato per cui noi saremo giudicati. Perché chi rifiuta di credere rimane sotto l'ira. Questo è il peccato. Questo è veramente ciò per cui saremo giudicati davanti a Dio. Se noi avremo in quel tempo, prima della nostra morte, dato la nostra vita a Gesù Cristo, quello sarà, è quello che il Signore guarderà. Perché come pregava un fratello, questo è l'unico modo perché giuridicamente davanti a Dio possiamo essere salvati. Solo un nome è stato dato, solo una possibilità, solo un sacerdote, solo un re, dice Ebrei capitolo 6, 7, 8, secondo l'ordine di Melchisedec, solo uno, che non ha dovuto sacrificare per i suoi peccati, perché era privo di peccati, ma è entrato nella morte come giusto. Solo uno. Questa sarà l'unico motivo, capo di imputazione, che ci sarà sulle nostre spalle se non avremo dato la nostra vita al Signore Gesù, seguendo l'andazzo di questo mondo. E da tutti questi idoli muti, perché seguiamo un idolo? Perché noi seguiremo un idolo, mi sono chiesto. Perché noi ci aspettiamo una risposta da questi idoli, che sono muti, che non parlano e che non hanno mani. Noi seguiamo qualcosa che sia un'immagine scolpita o che sia un idolo del nostro cuore. Noi le seguiamo perché ci aspettiamo una risposta in cambio. Qual è la risposta? Qualsiasi cosa, potrebbe essere da un'immagine, una venerazione di qualcosa, ci potremmo aspettare di essere guariti, di vincere al Superenalotto o di fare altre cose di questo genere. Ma anche dalle concupiscenze del nostro cuore noi ci aspettiamo una risposta. Che queste concupiscenze siano in grado di riempire quel vuoto che non possono colmare. E questa è la risposta che ci aspettiamo dagli idoli, che possano udirci, che possano guardarci o che possano toccare con mano per saziarci. Ma l'idolo non lo farà. Non lo farà. Sperimentiamo molto presto la realtà del Salmo 135, quando il Signore appunto è costretto a dire al popolo di Israele, idolatra, e a noi, idolatri in molte cose, siamo onesti, che tutto questo non ti darà risposta. Non parlano, non ascoltano e non toccano. Allora Paolo desidera proprio metterci in guardia dal pericolo di cadere sotto anche il giogo di impostori, e dice: vi faccio sapere una cosa importante, dice la parola, che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Non è possibile quindi che qualcuno dica Gesù si è allontanato, Gesù si è distrutto, come probabilmente in qualche manifestazione della Chiesa di Corinto di qualche genere era successo. Non può dirlo, non può dire un uomo per lo Spirito Santo questa cosa. Perché? Perché l'obiettivo, e lo vedremo, lo vediamo, l'obiettivo dello Spirito Santo in qualsiasi ambito è dare gloria a Dio. Questo per me è un versetto veramente cardine, che non riuscivo a capirlo calato in questo contesto. L'obiettivo dello Spirito Santo è uno solo: dare gloria a Dio. Dare gloria al Signore Gesù Cristo. Allora pensavo inerentemente a questo, perché l'Apostolo metteva in guardia? Perché oggi ci sono anche, siamo testimoni o a volte udiamo, anche di molte guarigioni. Molte. Operate dal principe delle potestà dell'aria. Come si fa a comprendere quando un'opera non è da Dio? Basta guardare a chi va la gloria. Questo è il modo per comprendere, per discernere quando un dono è da Dio o non lo è. Vedere a chi va la gloria. Perché lo Spirito Santo ha un obiettivo ben chiaro. Il Signore Gesù ha detto in Giovanni al capitolo 16 che Egli mi glorificherà. Egli mi glorificherà. Verrà lo spirito della verità, non lo spirito della menzogna, che dimora oggi negli uomini malvagi, come dice la parola, ma verrà lo spirito della verità che prenderà del mio, ve l'annunzierà e mi glorificherà. Ecco perché dicevo che una maniera molto palese per discernere da dove vengono qualsiasi opera, qualsiasi dono dello Spirito, qualsiasi opera che palesa qualcosa di miracoloso, di straordinario, è vedere a chi va la gloria. Indagare a chi va la gloria. Dice, li riconoscerete dai loro frutti, dice la parola di Dio. A chi è destinata la gloria? Se la gloria di quell'atto, di quell'evento, come molto spesso vediamo attorno a noi e sentiamo, è al di fuori di Cristo. Non può essere un'opera dello Spirito Santo. Non può essere. Perché lo Spirito ha questo obiettivo, glorificare Gesù Cristo. Ed è meraviglioso. Deve essere l'obiettivo primario della nostra vita. Perché se lo Spirito veramente dimora in noi, il nostro scopo massimo è glorificare Gesù Cristo nella nostra vita. Cosa abbiamo noi al di fuori di Cristo? Recentemente abbiamo meditato su quel passaggio di Colossesi. Se Cristo è la pienezza, in Lui è stato collocato ogni cosa, è stato tutto preparato per mezzo di Lui, in vista di Lui e per Lui, che cosa ci rimane per l'uomo al di fuori di Gesù Cristo? Zero. Perché se c'è una pienezza, l'inverso della pienezza, cioè tutto quello che si può aggiungere alla pienezza per renderla pienezza, è zero. Zero. Non ci rimane nient'altro al di fuori di Gesù Cristo. Lo Spirito della verità vuole glorificare Gesù Cristo. E ancora in Prima Giovanni è scritto, ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. La parola ci dà gli strumenti per discernere. Ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. E quello è lo spirito dell'Anticristo. E l'Apostolo dirà già quel tempo del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Ogni spirito che non confessa Gesù, che non dichiara, perché non dà la gloria a Gesù Cristo, colui che il Padre ha unto per essere il tutto della nostra vita, quello spirito non è da Dio. Non è da Dio. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Allora nel libro degli Atti degli Apostoli assistiamo come proprio a conferma di queste parole meravigliose che sono scritte per il nostro ammaestramento, nel libro degli Atti degli Apostoli assistiamo al primo miracolo operato dallo Spirito Santo, poco a valle della discesa dello Spirito Santo come era stato predetto dal Signore Gesù. Ora Pietro e Giovanni si stavano recando al Tempio, se non ricordo male per la preghiera dell'ora nona, alla Porta Bella vi era uno zoppo. E questi uomini, nel nome di Gesù, guariscono quest'uomo. E subito attorno a loro si raduna una certa folla. La gente comincia a arrivare attorno, anche perché se non ricordo male, questo zoppo si era attaccato a loro e non li mollava, che era stato guarito. E si raduna attorno a loro una certa folla. Guardate cosa dice Pietro, come testimonianza che una vera opera di Dio glorifica il Signore. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo, uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi, come se la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, l'Iddio dei vostri padri, ha glorificato il suo servitore, Gesù, che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo ed il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. Ancora versetto 16, prendete attenzione a questo versetto, e per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Un'opera dello Spirito di Dio. Glorifica il Signore. È meraviglioso, leggendo questo passo alla luce di mettendolo insieme alla meditazione che stavo facendo, è veramente palese come quando un'opera è compiuta realmente dallo Spirito Santo, essa glorifichi Gesù Cristo. E non è finita qui. Poco dopo questi due uomini, perché tutti coloro che erano lì, scribi, farisei, ben pensanti, tutta quella bella gente che era lì in giro, tra i quali potremmo esserci stati anche noi un tempo, non erano molto, soprattutto quelli che sapevano molto di queste cose, non erano molto a genio di questa guarigione che questi uomini avevano fatto in presenza di tutti. E allora questi uomini verranno condotti davanti al Sinedrio per rispondere in base a quello che loro avevano appena fatto. Guardate l'opera di Dio. Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. È in virtù di esso che questo uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza. Che testimonianza meravigliosa, poiché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Allora lo Spirito, abbiamo letto in questi passaggi, testimonia di Gesù Cristo, perché loro erano testimoni. Lo Spirito glorifica Gesù Cristo, lo Spirito confessa Gesù Cristo. Questi sono tre punti che la parola di Dio ci dà in maniera inconfutabile per capire quando un'opera è da Dio. Quando il Signore Gesù è l'unico ad essere innalzato ed esaltato. Altrimenti quella è opera di uomo o opera di altri spiriti che non sono quello del Signore. Provateli, dice gli spiriti. E il modo per provare gli spiriti, andarci in fondo e realmente vedere cosa sta sotto. Cosa sta sotto a tutto quello. E se non ci sta sotto una vera lode, una vera confessione, un vero prendere le anime e portarle a Cristo e a Cristo soltanto, quella non è opera di Dio. Perché gli uomini che stanno attorno a noi hanno solo un modo per essere salvati. Non imbottirli di tutto quello che possiamo fare noi, hanno solo un modo. Perché ricevano Cristo Gesù personalmente e veramente, realmente, nel loro cuore quale salvatore della loro vita. E questo è il significato più intimo dell'Evangelo. Perché questa è la vita eterna, dirà il Signore Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. Niente al di fuori di questo. Ed è qualcosa di meraviglioso. Allora non è possibile, alla stessa maniera, quindi capite bene come non è possibile dire, e questo ci permette di discernere molto bene nel nostro tempo, non è possibile non esaltare la figura di Gesù Cristo, dire ancor peggio Gesù è anatema, cioè Gesù si è distrutto. Ci sono molte confessioni pseudo-cristiane al giorno nostro, al nostro tempo, che non riconoscono assolutamente la figura di Cristo. Ce ne sono altre che lo pseudo riconoscono, ma in realtà non lo esaltano. Quelle sono spiriti demoniaci, possiamo dirlo, che non sono lo spirito di Dio. Perché lo Spirito di Dio esalta il figliuolo. Esalta il figliuolo che ci ha dato. Gloria al suo nome, al nome di Gesù, che è meraviglioso. Una vera confessione della Signoria. Allo stesso modo, l'Apostolo dice, il Signore, non si può dire che Gesù è il Signore, realmente, se non per lo Spirito di Dio. È un'altra cosa importante, alla stessa maniera. Non si può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito di Dio. Una vera confessione può essere fatta solo per mezzo dello Spirito Santo, perché è Lui che ci ha convinti di peccato, è Lui che ci convince della giustizia, è Lui che ci convince realmente del giudizio. Lo Spirito Santo. Per quello che è la mia esperienza personale, io ricordo bene i tempi che hanno preceduto la mia conversione, non riuscivo più a fare le cose che facevo prima. Facevo le stesse cose, ma c'era qualcosa che mi tratteneva, mi fermava. Andavo in un posto, io ho bestemmiato per anni, tutti conoscete la mia testimonianza, per me le bestemmie erano l'intercalare del discorso, al posto delle virgole mettevo una bestemmia. È vero, è così. Da quando ho cominciato a leggere la parola di Dio, mi è stato preparato, presentato l'Evangelo, sapete quante volte ho detto nella mia vita, devo smettere di bestemmiare, perché al di là di tutto mi fa schifo, non posso. Però era così. Ma non succedeva, non aveva effetto nella mia vita questa cosa. Non riuscivo, per quanto io facessi, dicessi, piangessi, brigassi. Ma è arrivato un giorno dove ho letto questa parola. E questa parola cominciava a parlare al mio cuore. Allora non ero più io che non bestemmiavo, ma quando c'era qualcuno che mi fermava. Mi ricordo i miei conoscenti, ma non bestemmi più? No, è meraviglioso, non bestemmo più, è l'opera di Dio, L'opera dello Spirito Santo è quanto vale più per tutte le altre cose. Metteteci quello che volete, io vi porto la mia esperienza. Metteteci quello che volete davanti. Qualsiasi cosa noi non siamo capaci a rinunciare nella nostra vita. Metteteci quello che volete. Arriva un punto dove questa parola, come ci veniva ricordato, sarà lei a fermarci. Non lo faremo più. Non vogliamo più farlo. Desidereremo, odieremo quella cosa che noi facciamo. Al punto che il Signore veramente riuscirà ad operare quella gloriosa liberazione. È meraviglioso, veramente meraviglioso. Allora non si può dire, relativo a questo, che Gesù è il Signore se non per l'opera dello Spirito. Non ho potuto dirlo fin quanto lo Spirito mi ha realmente convinto che ero un peccatore. E un giorno lo Spirito mi ha rivelato che cosa voleva dire. Grazie. Mi continuavano a dire, ma per grazia, ma cosa vuol dire grazia? La definizione, come vi ho già detto, la conosco. Ma non era ancora efficace per la mia vita, perché veramente non avevo sperimentato su di me, intanto che lo Spirito non mi ha convinto e non mi ha detto che cosa voleva dire grazia di fronte a questa parola. Questo è meraviglioso, non si può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio. Infatti il Signore aveva detto ai Suoi di aspettare, quando gli ha detto io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, ha detto aspettate. Fin tanto che non sia compiuta la promessa del Padre. E qual era la promessa del Padre? Quella di essere battezzati con lo Spirito Santo. E allora, come dicono gli inglesi, from now on, cioè da quel momento in poi, sono divenuti testimoni. Da quel momento, non prima. Sono stati equipaggiati, dotati di tutto quello che, di tutto quello che serviva. Questo è per noi un qualcosa su cui dovremmo riflettere molto bene. Se siamo veramente stati, abbiamo creduto, per certo, se siamo credenti, abbiamo ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Per certo, perché non è possibile dire Gesù il Signore se non per lo Spirito Santo. Per certo, è una promessa di Efesini e altri passaggi. Allora dobbiamo indagare, perché questo Spirito desidera darci tutto ciò che è necessario per noi, per vivere una vita gloriosa alla presenza di Dio. Loro hanno aspettato, hanno atteso e gli sono stati testimoni. E lo stesso Paolo, di fronte a pochi capitoli prima, nella predicazione, che ricordando la predicazione che egli aveva portato ai Corinzi, diceva assolutamente io non sono venuto da voi prendendo affidamento, facendo affidamento sulla mia sapienza e sulla mia potenza, su quello che io potevo fare. Sono venuto da voi con umiltà, per dimostrare lo Spirito di Dio che dimora in me e la sua potenza. Lo stesso Paolo, che possiamo dire era veramente un predicatore della parola di Dio, unto dallo Spirito Santo, oggetto di rivelazioni gloriose, afferma questo: guai a me se io mi fossi mai presentato da voi con sapienza umana, ma sono venuto piuttosto per dimostrarvi lo Spirito e la potenza di Dio. Questo è importante, è importantissimo. La parola dice infatti: chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, tutto ciò che Dio ha messo a nostra disposizione. E noi non ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, che non servono a niente, non sappiamo cosa farcene, ma insegnate dallo Spirito. Quanto sono preziose queste parole. C'è un passaggio, qua c'è proprio un passaggio, e se voi lo cogliete, spero di riuscire a trasmetterlo. C'è proprio un passaggio da una vita in cui eravamo trascinati, come dice la parola, voi eravate trascinati qua e là secondo dove vi si menava, cioè qualcuno vi prendeva, vi portava sballottati qui, sballottati là. Questa era la vita di prima, dove eravamo nell'ignoranza. Adesso non è più così, c'è un passaggio, c'è una vita regolata, regolamentata dallo Spirito di Dio. Non più trascinati, ma guidati dallo Spirito di Dio. Non voglio, fratelli, che siate nell'ignoranza. No, perché lo Spirito di Dio è venuto per insegnarci ogni cosa e per guidarci in tutta la verità. Quindi l'ignoranza è qualcosa che noi scegliamo davanti alla parola di Dio. E l'apostolo Paolo dice chiaramente: un figliuolo di Dio, tra le righe, non può rimanere nell'ignoranza. perché desidererà di conoscere sempre di più il suo Signore, crescere nella conoscenza di Lui, una vita regolata dallo Spirito Santo. E allora la Chiesa è proprio questo. La Chiesa è l'unità di quelle diverse membra, pensavo ieri, che operano le opere che Dio ha innanzi preparato affinché le praticasse, sotto all'unico capo, Cristo, per la guida e l'insegnamento dello Spirito Santo. Che meraviglia! E allora possiamo ben capire quanto è importante, alla luce di quello che abbiamo letto, tutto questo, fare sì che questa diversità di doni, questa diversità di ministeri, diversità di operazioni che il Signore distribuisce secondo la sua volontà, sia veramente, come dice nel versetto 7, messo al servizio per l'utile comune. Perché ogni membro del corpo mette al servizio delle altre membra la sua funzione che solo lui sa fare. Perché il corpo ha bisogno di bere, la mano mette a servizio, si mette al servizio del corpo affinché si prenda il bicchiere e il bicchiere possa essere portato alla bocca per bere l'acqua. È meraviglioso, se ci pensiamo. È qualcosa che va al di fuori della mia comprensione, ma è quello che dice la parola di Dio. Ogni dono, ogni ministerio, e vedremo dopo, non mi interessa andare dentro i doni specifici, perché non, secondo me al momento non è parte, non è importante adesso, in questo momento, ma mi interessa capire che il Signore mi guidi più in questo, che qualsiasi sia il dono che il Signore mi ha dato, che ha dato a tutti noi, perché vedremo, lo leggete, che il Signore fa il suo dono a ciascuno, secondo la sua volontà. La volontà è di Dio, perché Giacomo, scusate, dice che ogni donazione, ogni dono perfetto discende dal Padre degli astri luminosi. Quindi il dono di Dio è un dono, è qualcosa che Dio ci dà secondo la sua volontà. Ma per me è comprendere cosa il dono ci ha dato e come posso fare io per glorificare Dio e il Signore Gesù mettendolo al servizio degli altri. Che tristezza per la mia vita se i doni di Dio non sono utilizzati, non sono goduti, e per questi io non glorifico il Signore che me li ha dati. Quante volte è stato detto, ma quanto è importante sapere, credere, quanto è triste di fronte a un dono non poterlo accogliere. Non accogliere il dono di Dio. Ma ci pensiamo, ripetiamo, non accolgo il dono di Dio. Ma sono un folle. Solo un folle può dire questa cosa qua senza piangere. Non accolgo il dono di Dio. Così come il Signore ci lascia anche liberi di non accogliere, per chi ancora non l'ha fatto, il dono glorioso di colui che dà la vita, Gesù Cristo. Non accogliere il dono di Dio è veramente calpestare, come dice la parola, una così grande salvezza. Di coloro che erano menati qua e là, che invece possono essere guidati, istruiti dalla parola di Dio. Allora, se l'unico testimone è lo Spirito, se l'unico predicatore è lo Spirito, se l'unico insegnante è lo Spirito Santo, quanto bisogno c'è della manifestazione, come dice qua nella parola, dei doni che Dio ci dà e dei suoi frutti nella Chiesa del Dio vivente. Ce n'è un bisogno incredibile di fare sì che questi doni che Dio ci ha dato possano essere, come dice al suo figlioletto in fede Timoteo, fa: attenzione, non trascurare il dono che è in te. Non lo trascurare. Cosa vuol dire? Che è possibile trascurarli. È possibile lasciarli lì, da un lato. Ogni tanto ci do una spazzatina, ma sono lì. È tanto tempo che io non riesco più a suonare il basso, è lì. Ogni tanto ci do una spazzatina, ma non lo suono. E così tante cose. Quanto vale più questa cosa con il dono del Signore? Che Lui ci ha dato, desidera che noi li usiamo e noi li lasciamo lì. Come è scritto in quella parabola in cui c'è quell'uomo col suo talento, lasciatolo lì, sotterrato, perché io so, eccetera, eccetera. Ma non è questo il tempo per discutere quello. Allora noi, il Signore desidera che veramente, la parola in Prima Pietro dice proprio questo: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri, Prima Pietro 4:10. Se uno parla, lo faccia come annunziando gli oracoli di Dio. Se uno esercita un ministero, lo faccia come con la forza che Dio gli fornisce, onde in ogni cosa sia glorificato il Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. È veramente meraviglioso. Quindi, per concludere, i doni sono dati a ciascuno di noi. Chiunque è vero credente davanti a Dio, nel suo cuore, lo sa, e ha ricevuto l'unzione dello Spirito Santo, ha un dono, almeno un dono, che il Signore gli ha fatto. È speciale, è per Lui. Perché dice la parola ciascun dono in particolare. Quindi è qualcosa di speciale che Dio ti ha voluto dare, che Dio ci ha voluto dare a tutti noi. Perché dico ci ha voluto? Perché il dono che Dio ti ha dato è per tutti noi. Il dono che Dio ha fatto, che ti ha fatto a te personalmente, è per tutti noi, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché questo corpo che Dio ha sulla terra glorifichi il Signore. Queste membra che Dio ha sulla terra e Lui è il capo, glorifichino il Signore. Questo è il motivo più intimo di ogni dono che il Signore ci fa. Allora, la Chiesa di Dio ha molte membra, ma è una. È qualcosa di speciale. Questa rivelazione può essere racchiusa solo, può essere compresa solo alla luce del nostro Dio, che è uno, è trino, è uno e tre persone. È meraviglioso. La Chiesa di Dio ha molte membra, ma è una, perché il Signore ha desiderato che noi fossimo uno, come Lui e il Padre sono uno. Allora, come ultimo versetto, vi lascio questo affinché possiamo meditarlo insieme anche nel corso di questa giornata. Il Signore dice proprio questo, in Luca al capitolo 11. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Che il Signore ci benedica.